Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. Oggi parliamo di due temi importanti. Uno è la storia e i segreti produttivi della Polti, un marchio che voi tutti conoscete. E l'altro tema direttamente collegato è la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende e alla vita delle aziende. Su questi temi parleremo fra pochissimo con Francesca Polti e con uno degli amici di questa trasmissione, che è il professor Riccardo Gallo. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Però nel frattempo è arrivata una interessante lettera di un ascoltatore che si aggancia all'ultima trasmissione, quella in cui mostravo la scarsità di posti di lavoro nell'ICT, nella robotica, nell'automazione. E questo ascoltatore ci fa notare delle cose interessanti. Io volevo prima fare rispondere il professor Gallo alla sua lettera e poi sollecitare tutti voi a rispondere. fabbrica@radio24.it. Allora, che ci dice questo signore? Ci dice: carissimo Filippo, io sono un tuo fedelissimo ascoltatore e qui lo ringraziamo. Poi parla un po' della nostra ultima trasmissione, poi ci racconta: io ho 51 anni, sono un ex programmatore su sistemi AS400, un po' datati, sono venuto in Germania, ho conseguito 3 certificati in tedesco nei nuovi linguaggi di programmazione, sto studiando intensamente nuove tecnologie e non riesco a trovare una occupazione. Recentemente, da 2 mesi, mi sto interessando di linguaggio Python, di machine learning, deep learning, ho fatto 2 corsi online e sto cercando di inserirmi come data analyst, ma non è facile. Questo quindi è vero, le aziende cercano, ma cercano persone di altissimo livello, non solo di alto livello. Forse anche il fatto di avere 51 anni non aiuta, ma purtroppo gli anni uno non se li può togliere. Per il ruolo per il quale mi candido io, la media di età va dai 18 ai 30 anni e sono in concorrenza con persone che, quando ho cominciato io, non erano neanche nate. Nonostante questo, il mio vecchio linguaggio, il linguaggio RPG, non lo richiede quasi più nessuno. Ti chiedo scusa per questo mio sfogo. Sono 3 anni che studio nuove tecnologie per riciclarmi, ma il livello richiesto è spaventosamente alto, o forse io non sono all'altezza. I migliori saluti e un cordiale abbraccio. Allora, prima di sollecitare una risposta da parte del professor Gallo, io volevo sapere che cosa ne pensano gli ascoltatori. Professore, cosa rispondiamo a questo signore?
Rispondiamo che il caso suo purtroppo è molto diffuso e non è confrontabile con quello dei neolaureati che escono giovani dall'università e trovano subito lavoro. Io lo confronterei piuttosto con chi è stato espulso dalle organizzazioni aziendali e si rimette sul mercato del lavoro, e mi rivolgerei piuttosto alle società esperte in outsourcing, quelle che sanno veicolare chi esce dal mondo del lavoro. È un altro mestiere, non è né quello del cacciatore di teste né quello del mercato dei neolaureati.
Comunque non è facile a 51 anni.
No, lei... assolutamente.
Passo
però,
la parola
però
a Francesca.
Esistono e potremmo anche dare indicazioni a questo gentile amico.
Passo la parola a Francesca Polti. Lei che ne pensa?
Ma sicuramente è più difficile magari riproporsi sul mercato a 50 anni, però dipende proprio anche dal tipo di preparazione e da quello che cerchi. Forse il suggerimento che darei alla persona è di reinventarsi non solo studiando altri codici tecnici, ma anche tirando fuori delle skill che possono essere più di esperienza che un neolaureato non ha. Almeno io, come imprenditrice, come direttore generale, mi trovo ad apprezzare molto skill diverse come la sintesi, la capacità di saper fare un'analisi, di presentare un qualche cosa, di arrivare al punto, il problem solving. Quindi quando si presenta io darei molta importanza anche alla gestione del progetto, al fatto di arrivare al punto, cose che magari ha appreso durante questi anni e fanno parte di una metodologia, non tanto del tecnicismo in sé.
Ok, ma voi in Polti assumete?
Sì, noi in Polti assumiamo proprio recentemente assunto, abbiamo un nuovo direttore acquisti che tra l'altro ha più di 50 anni, quindi ha dato molta importanza al peso della,
quindi cercate figure dirigenziali oppure figure tecniche.
Oppure
figure tecniche di alto livello, intendo dire.
Figure specifiche tecniche di un laboratorio, laboratory specialist, come si chiamano adesso con i termini inglesi, quindi una persona specializzata in laboratorio, piuttosto che cerchiamo nell'area ricerca e sviluppo, che per noi è un fiore all'occhiello. Quindi sono sempre aperte delle posizioni.
Ecco, poi parleremo della vostra area ricerca e sviluppo. Comunque, oggi l'ospite è Polti perché ci interessava la storia di questa piccola azienda familiare. Parliamo di 70 milioni di euro, che in Italia forse è già media, ma nel mondo, nell'Europa, nei paesi avanzati è piccola, che in un settore difficile come quello degli elettrodomestici, un settore che ormai è dominato completamente dagli stranieri, abbiamo parlato di Whirlpool che si è comprata un marchio storico nostro come la Merloni, ecco, in questo settore vuole crescere e rimanere completamente autonoma, producendo in modo diretto quasi tutto quello che produce, e lo produce in Italia. E c'è anche un piano ambizioso che poi la signora ci racconterà, per passare da 70 milioni a 100-120 milioni in 5 anni circa, con una crescita del 10-20%. Tra l'altro con le proprie risorse, senza neanche pensare a quotarsi in borsa. Dunque, nonostante quello che succede e nonostante quello che si dice, è possibile sopravvivere, anzi crescere da soli, rimanendo piccoli, eppure in un settore così difficile. Come si fa, signora?
Allora, diciamo che il settore è sicuramente molto competitivo. Noi come ci differenziamo? Ci differenziamo non potendo competere sicuramente con prodotti fatti in Italia con un costo, diciamo, della manodopera cinese. Scusi, volevo dire, non potendo competere con appunto prodotti fatti in Asia, noi ci differenziamo con prodotti unici sul mercato. Quindi perlomeno per quelli, il 60% della nostra produzione che è appunto fatta in Italia, quindi con brevetti, con prodotti che danno un valore aggiunto al consumatore che non si trovano sotto altre marche, quindi parlo di brevetti volti a migliorare la vita del consumatore, ma anche a dare un prodotto che non trova di altre marche famose. Sicuramente siamo avvantaggiati dal fatto che la marca è molto conosciuta nei paesi latini, soprattutto Vaporella e Vaporetto ancora più di Polti, e quindi è diventata sinonimo di categoria merceologica, e io credo che in Italia ancora si dia importanza al fatto che si produca in Italia, e quindi che un'azienda che ci tiene al territorio, l'importanza è anche a questo, cioè anche un valore sociale la produzione, non solo di attenzione alla qualità e alla filiera produttiva. Quindi sicuramente ci vuole una forte attenzione alla tendenza del mercato e a differenziarsi su questo mercato con un'offerta che risponda a dei bisogni specifici e quindi a un'attenzione molto forte a cosa chiede il consumatore.
Ecco, bisogna innovare e ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. Intanto un pochino di avvisi sul traffico e di pubblicità, ma restate assolutamente con noi. A fra pochissimo.
Toyota CHR, coupé, SUV, ibrido. Vi presenta... Fabbrica 2.4.
Rieccoci in linea, stavamo parlando con Francesca Polti del famoso marchio della Vaporella e di tanti altri prodotti, su come si fa a rimanere in Italia in un settore difficile come questo, e nelle cifre, nella storia di questa azienda che sta a Bulgaro Grasso in provincia di Como, abbiamo visto che è possibile, bisogna innovare e difendere il vantaggio competitivo. Ecco, voi avete sempre innovato a partire dalla vostra nascita.
praticamente sì, nonostante mio padre nel 78 quando inventò la vaporella, la prima vaporella, no? Quindi il primo ferro da stiro con caldaia separata, non brevettò l'idea, lo fece con altre, il primo grande brevetto fu proprio il tappo di sicurezza, brevettato nel 83 se non erro, che portò una grande innovazione e riassicurò al nostro cliente finale di dire il prodotto è sicuro. Quindi diciamo che è un filone che ci ha sempre contraddistinto nel mercato e tuttora per noi brevetti di invenzione, di applicazione, ma anche ornamentali sono molto importanti. Ultimamente abbiamo proprio lanciato due prodotti innovativi sul mercato, una è Moppi e una si chiama La Vaporella, che è una gamma di ferri da stiro. Entrambi per esempio hanno vinto due premi importanti, uno Moppi ha vinto in Italia, è eletto prodotto dell'anno per esempio, e La Vaporella ha vinto recentemente, proprio una settimana fa, il Grand Prix d'Innovation a Parigi per la novità che porta con sé. Due brevetti importanti, uno contro l'attacco del calcare sul la caldaia e l'altro per la facilità di uso del ferro, quindi proprio uno studio di mercato che le dico è durato 3 anni, cioè questa è la costruzione di questi brevetti, quindi sì, investiamo assolutamente tantissimo in ricerca e sviluppo.
Senta, ma quanto investite voi in ricerca e sviluppo?
Ma direi perlomeno tra il 5 e l'8% del nostro fatturato in Italia, e quindi sia in personale, sia in brevetti, in marchi, in ricerche di mercato, in investimenti in stampi. Noi abbiamo in Italia anche la produzione di reparto plastico, quindi le presse a iniezione, e anche lì ogni stampo, quando si studia un prodotto nuovo, un investimento non indifferente, però se è fatto direttamente da noi e studiato da noi, sviluppato da noi, ci assicura un'industrializzazione del prodotto che poi porta il risultato al consumatore.
Comunque voi non rimanete in Italia solo per una scelta etica, ma anche perché siccome fate prodotti innovativi e brevettati, qui c'è tutta la filiera dei fornitori e di coloro che vi permettono, collaborando con voi in stretta sinergia e rimanendo sul territorio, di fare queste innovazioni. Se lei spostasse tutto in Thailandia non potrebbe farlo.
Sicuramente sì, ormai abbiamo costruito una rete di fornitori con un rapporto fiduciario forte, che ci hanno sostenuto anche nei momenti di crisi e con i quali collaboriamo proprio nello sviluppo dell'innovazione, che può essere dalla scheda elettronica, quindi uno studio di una scheda elettronica particolare, appunto una lega di alluminio per una caldaia particolare, piuttosto che altre innovazioni. Ecco, però per noi è molto importante, devo dire che tanti fornitori sono andati in Asia, poi sono tornati e continuano a produrre in Italia. Diciamo che la tecnologia può aiutare l'efficienza anche in Italia.
Ecco, voi avete anche coinvolto i vostri dipendenti in una operazione particolare per far conoscere i vostri prodotti, un'operazione che è stata anche concordata con sindacato. Di che cosa si tratta?
Si tratta del Polti Moppi Ambassador. Diciamo che l'idea è venuta proprio dai nostri dipendenti. In occasione dei nostri 40 anni abbiamo fatto un brainstorming con parte dipendenti, dove ognuno ha dato delle idee, e una di queste è stata proprio quella di scendere loro in campo, come hanno detto, cioè di andare durante un weekend, 13-14 di aprile, siamo scesi in campo, sono andata anch'io, tutti dall'operatore di linea al direttore finanziario al magazziniere, cioè tutti quelli che hanno aderito, diciamo, ma è una grande parte. Siamo andati nei punti vendita dei nostri clienti a dimostrare il prodotto, a dimostrare Moppi. Diciamo che questo coinvolgimento è stato entusiasmante, un entusiasmo fortissimo. La nostra, essendo un'azienda familiare, nonostante non siamo pochissimi, siamo più di 200, siamo 230, ma ci conosciamo, siamo cresciuti insieme, la maggior parte di loro lavora con noi da più di 20 anni, soprattutto nel settore produttivo, e quindi hanno
ma una perché passione, c'è la necessità di concordare un'operazione di questo tipo col sindacato? Perché la ripeterete in futuro?
Sì, l'intenzione è anche di ripetere in futuro, perché fare col sindacato, diciamo, perché comunque essendo durante anche un weekend abbiamo trovato il modo di trovare un accordo che sia favorevole sia all'azienda sia a loro per dimostrare insieme che la produzione italiana ancora vale, cioè che dietro un prodotto, quando si compra qualcosa, come quando vai a comprare qualcosa da mangiare, ultimamente si dà molta importanza all'etichetta con gli ingredienti. Questo era un po' il messaggio che con il sindacato volevamo dare: quando vai a comprare un prodotto, anche se è un elettrodomestico, dà importanza a chi lo produce, qual è l'azienda, quali sono i valori di questa azienda, dove produce,
ti assicuro, ecco, che certamente il fatto di coinvolgere i lavoratori sia in operazioni di questo genere sia nelle scelte strategiche è una cosa che va molto di moda. In alcuni casi, come vedremo fra pochissimo, si parla anche di farli partecipare alla gestione e di dargli delle azioni. Che cosa ne pensate voi ascoltatori? Ce lo volete dire? Vi sentite coinvolti dalla vostra azienda? È una cosa utile oppure una presa in giro? fabbrica@radio24.it. Di recente anche il gruppo Manfrotto fa accessori per la fotografia, è un gruppo veneto che è molto attivo nel settore fotografico, 140 milioni di euro, comprata da una multinazionale UK che si chiama Vitec, e quindi ha disposto la partecipazione organizzativa dei lavoratori attraverso gruppi di lavoro permanenti sulle condizioni e le modalità di produzione. Ha reso obbligatoria la consultazione di un rappresentante dei lavoratori e dei sindacati nelle elaborazione del piano strategico e ha creato percorsi di sviluppo delle competenze tecnologiche dei lavoratori, classificando i ruoli sulla base del saper fare e del saper essere. Ma la notizia più clamorosa riguarda l'Alcoa in Sardegna. Una delle condizioni della vendita poste dal ministro Calenda era che il 5% delle azioni fosse destinato all'associazione dei lavoratori dipendenti, e quindi abbiamo gli svizzeri di Sider-Alloys al 75%, Invitalia al 20%, l'associazione dei dipendenti al 5% dell'azionariato e con un rappresentante dentro il board. Ma, professor Gallo, lei che ne pensa?
L'Alcoa perdeva rotta di collo, poi chiuse. Perdeva rotta di collo, sì, nel 2009 ebbe una perdita stratosferica di 250 milioni di euro, con un migliaio di dipendenti, circa 250 mila euro a dipendente di perdita pro capite, perdita netta pro capite. Poi chiuse, eccetera, eccetera. Adesso, per cercare di rimettere in moto la fabbrica, è intervenuta Invitalia, che è una, perché si pensa erroneamente che la mano dello Stato sa fare l'imprenditore meglio del privato, che è una colossale bugia, dimostrata bugia dalla storia, e comunque Invitalia poi l'ha presa e l'ha rivenduta a un'azienda svizzera promettendo ai lavoratori il 5%. L'azienda svizzera, creata da pochi anni, è guidata da un ex manager delle partecipazioni dall'industria di Stato, è un'azienda svizzera che fa trading, servizi, eccetera, eccetera, e che si è comprata suo stabilimento in Sardegna. Ora, si dice che nel migliore dei casi la fabbrica andrà a regime nel 2020 e naturalmente a regime chissà se raggiungerà il pareggio economico. Nel frattempo sicuramente rimbarca perdite, questo è matematico, perché nel transitorio per andare a regime rimbarca perdite. Quindi far partecipare i lavoratori al capitale innanzitutto non è nessuna idea antica né nobile né mazziniana, è un coinvolgimento che, se le cose sono fatte male, potrebbe portare addirittura alla perdita delle azioni in mano ai lavoratori. Quindi mi pare addirittura una presa in giro.
Certo, perché i dividendi non ci sono. E poi se la cosa va in fallimento, pure in concordato, in liquidazione, non sono azioni che non valgono più niente. Ma c'era anche un altro punto che mi aveva detto lei, che riguarda poi le vicissitudini dell'alluminio sotto Trump, che rendono l'impresa quasi senza speranza.
Dunque, quello che abbiamo detto, cioè della vendita in Italia ai dipendenti, alla società svizzera, eccetera, eccetera, è prima, subito prima, in poche settimane prima delle sanzioni decise dagli Stati Uniti da Trump nei confronti di oligarchi russi e di compagnie. Sono 12 compagnie, tra le quali il colosso dell'alluminio, che è in mano a uno dei 7 oligarchi colpiti dalle sanzioni di Trump. Ora, perché è importante questo? Per molte ragioni, sia perché il prezzo dell'alluminio è schizzato in alto, perché la Svizzera non è che lo produce, fa trading vari, quindi lo compra magari dai produttori russi che, avendo subito le sanzioni, adesso sono in gravi difficoltà e magari lo vendono a condizioni non più, che non lasciano più margini sul mercato.
Ecco, dobbiamo chiudere comunque il concetto che è un po' una presa in giro. Io sollecito su questo gli ascoltatori a esprimersi. Adesso faremo ancora un piccolo approfondimento nei contenuti speciali. Secondo voi è una presa in giro o no? E secondo voi a quali condizioni ha senso venire coinvolti nell'azionariato e nelle scelte se si è dei lavoratori? fabbrica@radio24.it. Buon sabato a tutti e non possiamo che aggiungere: viva le fabbriche, viva l'acciaio e viva i robot!